Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9R3. Oggi riassumerò e recensirò il libro Il Giappone moderno, storia politica e sociale di Elise K. Tipton è una sintesi storica dedicata alla trasformazione del Giappone dal tardo periodo Tokugawa fino agli inizi del XXI secolo. Non si limita a seguire la sequenza di restaurazione imperiale, industrializzazione, guerra, sconfitta e crescita del dopoguerra, mette in relazione le istituzioni politiche con l'esperienza concreta di gruppi sociali diversi. L'obiettivo è spiegare come un paese governato da un ordine feudale sia diventato una potenza imperiale, industriale e poi una democrazia capitalistica avanzata, senza presentare tale percorso come lineare o inevitabile. Tipton affianca gli scenari nazionali, la vita urbana e rurale, le relazioni di genere, le minoranze e le forme della cultura popolare. Ne deriva un libro di storia politica e sociale, rivolto sia a lettori non specialisti sia a studenti, che interpreta la modernizzazione come un processo conflittuale, segnato da aperture, coercizioni e profonde disuguaglianze. JTE darò i punti chiave di questo libro. Primo, dalla società Tokugawa alla restaurazione Meiji, la modernità come rottura e continuità. Il punto di partenza del volume è il Giappone Tokugawa, spesso semplificato come un mondo immobile e isolato. Tipton lo colloca invece come il contesto da cui emersero capacità amministrative, circuiti commerciali, centri urbani e gerarchie sociali destinati a influire sulla successiva modernizzazione. La crisi dell'ordine dello shogunato e la restaurazione Meiji non vengono quindi lette soltanto come una sostituzione di elite politiche, rappresentano una riorganizzazione radicale dell'autorità, del rapporto tra Stato e popolazione e della posizione giapponese nel sistema internazionale. L'abolizione degli ordinamenti feudali, la costruzione di un esercito nazionale, l'istruzione e l'amministrazione centralizzata crearono strumenti nuovi di integrazione e controllo. Al tempo stesso, la modernità non cancellò automaticamente le differenze di status, di genere e di territorio. Il libro aiuta a comprendere questa tensione. Lo Stato moderno ampliò opportunità di mobilità e partecipazione per alcuni, ma impose anche obblighi fiscali, militari e disciplinari a molti altri. La transizione Tokugawa-Meiji risulta perciò decisiva non solo per la nascita di nuove istituzioni, bensì per l'avvio di una società in cui identità nazionale, cittadinanza e sviluppo economico divennero questioni strettamente intrecciate. Secondo, Stato nazionale, industrializzazione e impero, i costi politici dello sviluppo. Nella ricostruzione di Tipton, l'industrializzazione giapponese non è un capitolo separato dalla storia politica. Lo sviluppo delle infrastrutture, dell'istruzione, dell'apparato burocratico e della produzione industriale dipende dalla formazione di uno Stato capace di raccogliere risorse e orientare priorità nazionali. Questa capacità contribuì alla rapida ascesa del Giappone, ma si accompagnò alla ricerca di prestigio e sicurezza attraverso l'espansione imperiale in Asia. Il volume invita così a non trattare il successo economico come un risultato puramente tecnico o culturale. Dietro la crescita vi furono decisioni di governo, rapporti di forza internazionali e forme di mobilitazione sociale che distribuirono in modo diseguale oneri e benefici. L'impero diventa una componente essenziale per capire il Giappone moderno, amplia gli orizzonti economici e strategici del paese, ma introduce rapporti coloniali e una crescente saldatura fra nazionalismo, autorità statale e forza militare. La prospettiva sociale impedisce inoltre di ridurre il periodo alla sola azione delle classi dirigenti, operai, contadini, Famiglie e abitanti delle città sperimentarono direttamente l'industrializzazione attraverso migrazioni, nuove occupazioni, istruzione e trasformazioni dei consumi. Il nesso tra sviluppo e impero emerge dunque come un processo storico ambivalente, non come una semplice marcia verso la prosperità. Terzo, militarismo e guerra nel quadro della società giapponese, non come parentesi eccezionale. Il trattamento del militarismo costituisce uno degli aspetti rilevanti dell'impianto del libro. Tipton evita sia una narrazione che lo consideri un destino inscritto nella cultura giapponese, sia una lettura che lo isoli dalla storia precedente e successiva come un'anomalia incomprensibile. Per comprendere gli anni della guerra occorre invece osservare l'intreccio tra istituzioni, ideologie nazionaliste, espansione imperiale, crisi politiche e meccanismi di mobilitazione della popolazione. L'attenzione alla vita sociale rende visibile che la guerra non fu soltanto una successione di decisioni diplomatiche e campagne militari incise sul lavoro, sulle famiglie, sulla scuola, sui consumi e sulle aspettative individuali. In questo senso, la centralità attribuita al periodo definito Valle Scura serve a misurare la profondità della coercizione statale e il modo in cui consenso, conformismo e repressione poterono convivere. Il libro colloca inoltre l'esperienza bellica dentro i problemi irrisolti della modernizzazione, il rapporto tra autorità e diritti, la legittimazione dell'impero e il peso del potere militare nelle strutture politiche. Questa scelta interpretativa è utile perché sottrae il militarismo a spiegazioni moralistiche o monocausali. La sconfitta del 1945 appare così non solo come un cambio di regime internazionale, ma come una frattura che obbligò la società giapponese a ridefinire istituzioni, memoria pubblica e identità nazionale. Quarto, genere, minoranze e cultura popolare come indicatori delle disuguaglianze moderne. Uno degli elementi che distingue questo volume da molte sintesi politico-istituzionali è l'attenzione sistematica alle relazioni di genere, alle minoranze e alla cultura popolare. Questi temi non sono presentati come appendici alla storia nazionale, permettono di verificare, sul piano concreto, chi venne incluso nella promessa di cittadinanza e progresso e chi rimase ai margini. Le norme che regolavano famiglia, lavoro, istruzione e ruoli sessuali mostrano che la modernizzazione produsse nuove possibilità, ma anche nuovi dispositivi di controllo sociale. Analogamente, il riferimento alle minoranze mette in discussione l'immagine di un Giappone naturalmente omogeneo, evidenziando come l'identità nazionale sia stata costruita attraverso confini sociali, culturali e politici. La cultura popolare, infine, è una fonte per leggere desideri, consumi, mode e linguaggi diffusi al di là dei programmi delle elite. Considerarla aiuta a capire come le grandi trasformazioni fossero recepite, adattate o contestate nella vita ordinaria. L'originalità dell'approccio sta nel collegare questi livelli ai mutamenti dello Stato e dell'economia, evitando di trattarli come fenomeni puramente privati. Il lettore vede quindi che le categorie di tradizione e modernità non corrispondono a blocchi fissi, furono continuamente negoziate nelle famiglie, nei luoghi di lavoro, nelle città e nelle comunità locali. Infine, dalla sconfitta del 1945 al Giappone contemporaneo crescita, democrazia e nuove tensioni sociali. La parte dedicata al dopoguerra affronta il passaggio da un impero sconfitto a una società inserita nell'ordine internazionale guidato dagli Stati, uniti e caratterizzata da un notevole sviluppo economico. Tipton non riduce questo esito alla formula del miracolo giapponese. La crescita viene collocata nel quadro della ricostruzione istituzionale, della democrazia del dopoguerra, dei cambiamenti nel lavoro e dell'espansione della società dei consumi. Tale impostazione consente di cogliere tanto la portata della prosperità quanto i suoi limiti, i benefici della crescita, non ne eliminarono. Automaticamente le differenze fra uomini e donne, fra centro urbano e periferia, né le difficoltà affrontate da gruppi sociali meno rappresentati. Il Giappone contemporaneo appare quindi come il prodotto di compromessi storici e non come il risultato conclusivo di una modernizzazione perfettamente riuscita. L'ampio arco cronologico permette inoltre di riconoscere persistenze significative il peso delle istituzioni, il rapporto tra sviluppo e coesione sociale, la costruzione dell'identità nazionale e la gestione della memoria della guerra. Per uno studente, questa sezione offre un collegamento utile tra i grandi snodi del Novecento e questioni contemporanee. Per il lettore generale, corregge l'idea che il Giappone del benessere sia spiegabile soltanto con efficienza aziendale o presunte caratteristiche culturali immutabili. In conclusione, il Giappone moderno, storia politica e sociale, è particolarmente indicato a chi cerca una prima sintesi solida sul Giappone dall'età Tokugawa al presente, ma non vuole una cronologia composta esclusivamente da governi, trattati e conflitti. Può servire agli studenti di storia e studi dell'Asia orientale come quadro d'insieme e ai lettori interessati al Giappone contemporaneo come strumento per ricondurre fenomeni attuali, sviluppo economico, identità nazionale, ruoli di genere e memoria della guerra alle loro radici storiche. Il suo beneficio principale è metodologico, insegna a leggere la modernizzazione contemporaneamente come costruzione dello Stato, mutamento sociale, progetto imperiale e trasformazione della vita quotidiana, rispetto a manuali più concentrati sulla diplomazia o sulle elite. Il libro di Tipton si distingue per la costante integrazione di genere, minoranze e cultura popolare nell'analisi generale. Questa scelta restituisce un'immagine meno monolitica della società giapponese e rende più chiari i costi umani delle grandi svolte politiche ed economiche. La forma sintetica richiede naturalmente di non aspettarsi un'analisi specialistica di ogni campo, in particolare delle dinamiche economiche. Tuttavia, l'ampiezza cronologica e il coequilibrio tra quadro nazionale e prospettive sociali ne fanno un'introduzione efficace. Il valore specifico del volume sta nella capacità di spiegare il Giappone come una modernità complessa, fatta insieme di innovazione, coercizione, adattamento e conflitto. Se vuoi supportare Elise K. Tipton, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo.